Allora, salve a tutti, salve. Sì, boh, adesso vediamo come organizzarci. Se vi ricordate, siamo nel secondo dei tre chiasmi con cui avevamo diviso questi due capitoli 18-19. Secondo chiasmo va dal versetto 28 del capitolo 18 al versetto 16 del capitolo 19. E la volta scorsa avevamo commentato i quadri A, B, C, D e C1, sottolineando il gioco di Giovanni tra l'esterno, dove si trovano i sommi sacerdoti, la gerarchia giudaica, e l'interno, il pretorio, la villetta del governatore, insomma, quello che è, dove si trova Gesù. E la spola di Pilato, che come una pallina da ping pong va da un posto all'altro, entra, esce in continuazione dal luogo dove interroga Gesù. Eravamo fermi alle parole del Sinedrio dopo la flagellazione e la presentazione di Pilato nei confronti di Gesù, ecce homo, e al grido della gerarchia deve morire perché si è fatto figlio di Dio. Anche Cesare, avevamo detto, era chiamato figlio di Dio. Questo mette una pulce nell'orecchio a Pilato, no? All'udire queste parole Pilato ebbe ancor più paura e si domandava che questo qua è davvero un pericolo per l'impero oppure no. E ci eravamo fermati qui. Il processo a Gesù continua. Certo, a quei tempi non poteva Gesù ricoverarsi al San Raffaele tutte le volte che c'è una chiamata a processo e quindi arrivare a che il reato vada in prescrizione. Purtroppo a quei tempi certi avvocati non c'erano e quindi Gesù è processato di brutto e tanti saluti. Quadro B, allora, B1, è il secondo dialogo tra Gesù e Pilato incentrato sul potere. Sono i versetti dal 9 al 12 del capitolo 19 e si svolgono all'interno. Ora Carlo ce li legge.
Allora, entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove tu sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà.
La domanda di Pilato: di dove sei tu? Questa può essere letta su due piani. Pilato vuole essere rassicurato che Gesù sia proprio quell'ebreo che gli hanno consegnato, che non abbia legami, conoscenze col potere romano. E secondo, Giovanni riprende un tema a lui caro. Vi ricordate quante volte è venuta la parola poten, da dove? Quello dell'origine divina di Gesù. A capitolo 7, 27, costui sappiamo da dove viene, mentre quando verrà il Messia nessuno sa da dove viene, poten. O 8,14 Gesù disse: voi non sapete da dove vengo. Gesù è venuto dal Padre, a lui è orientato, e a lui sta per tornare. Gesù non risponde, come su questo argomento non aveva risposto né a Nicodemo né alle guardie del Tempio. Capitolo 5, 36, 10, 25, eccetera, eccetera. Perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, le opere che sto facendo, testimoniano di me, che il Padre mi ha mandato. Quindi sono i segni, le opere di Gesù, a dire da dove viene, a dire di dov'è. Ma la missione non è ancora conclusa, quindi Gesù non risponde, perché si capirà da dove viene, si capirà chi è, solo alla fine della sua missione. Per fare giustizia, a Pilato quindi deve bastare che Gesù sia un uomo, come appena proclamato, ecce homo, e condannarlo o assolverlo come tale. In filigrana vediamo in Pilato la paura di processare, condannare qualcuno che potrebbe contare, che potrebbe avere agganci col potere, la cui esecuzione possa far risentire chi sta in alto. E in molti racconti apocrifi dei Vangeli, Vangeli apocrifi, testi apocrifi, capita proprio questo. Cioè, a Roma si viene a sapere che Pilato ha fatto fuori un grande guaritore, Gesù, Cesare, l'imperatore, è malato e quindi manda a chiamare Pilato e gli dice: ma perché l'hai fatto fuori quello? Adesso mi serviva. Io sono malato, se tu quello non lo facevi fuori, adesso lo chiamavo, lui mi guariva ed ero a posto. Quindi in certi Vangeli apocrifi trovate proprio questo processo a Pilato. E al versetto 10 dice Pilato: non mi parli. E non avere indicazioni mette in crisi il procuratore, che a questo punto passa alle minacce velate. Non sai che ho l'exousia, l'autorità, il potere, di liberarti o di crocifiggerti. Ciò richiama le parole di Gesù del capitolo 10-18. Io ho l'exousia di consegnare la mia vita e riprenderla. Giovanni 2,18, con quale autorità, exousia, gli chiedono, fai queste cose? Gesù usa l'autorità per donare, per far sgorgare la vita e la salvezza. Pilato invece per dare la morte. E stavolta Gesù non sta zitto, ma risponde, tu non avresti nessuna exousia su di me, se non ti fosse stato dato dall'alto. Torna di nuovo la parola anoten, dall'alto. E ancora Giovanni gioca su due piani. Dall'alto per Pilato significa Cesare, per Gesù significa Dio. Tant'è che Ignaz della Porterie traduce così questo versetto: tu Pilato eserciti ora su di me il potere, perché c'è un piano stabilito da Dio nella storia della salvezza che io devo realizzare. E quindi anche attraverso il tuo potere piccolo, meschino, che rientra però nel grande piano che Dio sta tracciando. Versetto 11b, per questo chi mi ha consegnato a te, richiama la frase di Pilato del segmento B, 18:35, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. E al versetto 12a, per la prima volta in questo incontro, vediamo il nostro governatore che ha il potere, secondo lui, andare in crisi, tentennare. Pilato da quel momento cercava di liberarlo. Le autorità giudaiche lo intuiscono e così usano un asso nella manica. I giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Allora, Gesù è stato accusato di essere un malfattore, 18:30, un re tarocco dei giudei. Poi ha ricevuto l'accusa religiosa, 19:7, figlio di Dio. Ora gli affibbiano un'accusa politica e contro l'imperatore. Vedete, non c'è ambito giudiziario che non lo veda ingiustamente accusato. Manca solo aver portato soldi in Svizzera, affondato la Costa Concordia, comprato mascherine dai cinesi e poi le ha tutte. Isaia 53:8, con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. E qui di ingiuste sentenze ce ne sono un'infinità. Le stanno usando tutte per metterlo in qualche modo a morte. Pilato, che ha dichiarato di avere autorità, dimostra di non essere libero di esercitarla a suo piacimento. È servo della logica di potere. È l'amicizia con i potenti che guida i suoi passi, non l'amore per la giustizia. Prima Pilato aveva chiesto ai giudei di scegliere tra due re, o Gesù o Barabba. Ora sono i giudei a chiedere a Pilato di scegliere tra Cesare, l'imperatore, e il re dei giudei. Ma entrambe le scelte si somigliano. Vince il potere di questo mondo, vince chi conta, vince chi ha amici alle spalle. Fanno notare gli esegeti che l'espressione amico di Cesare era un titolo onorifico, concesso dall'imperatore a chi lo serviva fedelmente. Sembra che gli amici di Cesare fossero un gruppo di potere molto esclusivo e potente a Roma. Chi ne era estromesso usciva dal giro di coloro che contano. Vedete, sono passati 2000 anni, ma la situazione è sempre quella, sembra oggi. Il cerchio magico, chi non fa parte della massoneria, chi non fa parte di una certa magistratura, chi non fa parte di certi partiti, non conta assolutamente nulla. E Giovanni ci presenta due tipologie di amicizie. Essere amico di Cesare, cioè amicizia fatta di corruzione, raccomandazioni, in cui per far carriera si può sacrificare la vita degli altri. Ed essere amici di Gesù. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se farete ciò che vi comando. Amicizia è dare tutto se stesso per gli altri? O amicizia è approfittare degli altri per fare carriera? Le monete ritrovate negli scavi in Israele, che risalgono al regno di Erode Agrippa I, lui regna dal 37 al 44 d.C., su queste monete c'erano l'iscrizione Philo Caesar, cioè amico di Cesare. Vedete, lui sì, Erode, era un grande amico di Cesare. Se quanto gridano le autorità giudaiche a Pilato è stato veramente detto, allora ci troviamo di nuovo, abbiamo ancora un'altra profezia. Perché 6 anni dopo Pilato sarà inquisito da Roma, e non sarà più amico di Cesare, perderà l'amicizia dei potenti, sarà esiliato in Nord Italia, Lago di Como, senza alcun potere, e lì morirà solo e povero. Qui si conclude il quadro B. E adesso passiamo al quadro A. Gesù viene a uno, Gesù viene giudicato e respinto. La tematica è il giudice e l'agnello, e questo avviene all'esterno.
Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostrato, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: «Ecco il vostro re!» Ma quelli gridarono: «Via, via, crocifiggilo!» Disse loro Pilato: «Mettere in croce il vostro re?» Risposero i capi dei sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare!» Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso.
Dove avviene questo quadro? In un luogo che solo Giovanni ricorda. Probabilmente siamo all'aperto, all'esterno, in un luogo chiamato Litostrato, che vorrebbe dire lastricato o pavimento di pietra intarsiato. Se andate a Gerusalemme ve lo fanno vedere questo Litostrato, che in ebraico, dice Giovanni, si chiama Gabbatà. Non è ebraico, è aramaico, e Gabbatà significa luogo elevato, luogo dell'elevazione. Al monastero delle suore di Sion a Gerusalemme, che è vicino al Santo Sepolcro, negli anni 50 è stato trovato un pavimento molto grande durante scavi archeologici, un pavimento lastricato che aveva sotto una cisterna grande 18 metri, più adatta ad una guarnigione che a una famiglia. Sto pavimento lastricato aveva delle striature, probabilmente per non far scivolare i cavalli, segni per terra di un gioco romano simile al gioco dell'oca, che si chiamava il Basileus, il re. Facevano spostare tirando i dadi, no, dei personaggi finché non arrivavano al traguardo, che era il Basileus, cioè il re, e il vincitore era proclamato re. C'era anche il simbolo dello scorpione intarsiato per terra, che era l'emblema della decima legione di Roma, quella che era in Israele. Questo luogo con il Litostrato è vicino al Tempio, proprio dove, secondo Giuseppe Flavio, il re Erode nel 37 a.C. aveva fatto costruire la fortezza Antonia, che era la residenza, quando era Gerusalemme, del governatore. Ai tempi di Erode si chiamava Antonio, per questo la residenza si chiama Antonio. Antonio, grande amico di Erode, ora la residenza è quella di Pilato. Giovanni parla di pretorio, ma è un altro modo probabilmente di indicare il luogo dove viveva la guarnigione romana e dove si trova adesso Pilato con Gesù. Quindi probabilmente questo interrogatorio, questa parte, avviene dove adesso c'è il convento, il monastero delle suore di Sion. Ricordiamoci che Gesù indossa ancora la tunica di porpora e la corona di spine, tant'è che Pilato dice ai giudei: «Ecco il vostro re!» Colui che sembra essere giudicato è in realtà presentato da Giovanni in questo quadro come il solo e vero giudice, come l'agnello, come nuovo Mosè, come servo di Yahweh, che si lascia condurre come il solo ad avere autorità. Al versetto 13, avete visto, c'è scritto: sedette in tribunale. I commentatori si dividono un po'. Chi è che si siede? Perché il verbo usato è katisen, può essere sia transitivo che intransitivo. quindi sedersi o far sedere. E quindi gli esegesi hanno formulato tre ipotesi. Brown dice che è Pilato ad occupare lo scranno del giudice. Della Potterie, Bonsilven e altri invitano a tradurre così il versetto: Pilato fece uscire Gesù e lo fece sedere in tribunale, sottolineando la funzione di giudice di Gesù, favorita inconsapevolmente dal gesto di Pilato. Gesuitica la teologa Annie Joubert. Gli esegeti si dividono tra queste due letture. La prima è più plausibile, la seconda continuerebbe la mascherata ordita da Pilato per presentare Gesù alla folla. Ecco il vostro re. Penso che i sensi siano veri ambedue. Quindi fate voi. Terza, ritengo però più sensata, in linea con Giovanni, la stimolante traduzione del versetto data da Matteos e Barreto. Pilato condusse fuori Gesù, punto, Gesù si sedette sul podio, dove il vero soggetto dell'azione è Gesù. E poiché non è raro che Giovanni cambi il soggetto della frase senza indicarlo, si sottolinea l'iniziativa di sedersi, che è di Gesù, come era stata quella di consegnarsi e come lo sarà quella di prendere la croce. È lui che dimostra di avere l'autorità, e non Pilato, e non i giudei. È lui che si muove, che decide, si siede dove gli pare, e tanti saluti. E questa scena si sviluppa sul Litostrotos, luogo che nell'Antico Testamento ha dei rimandi messianici per tutti. Cantico dei Cantici, torniamo al Cantico, capitolo 3, 9 e 11, un padiglione si è fatto il re Salomone, che è lo sposo del Cantico, che è il simbolo del Messia. Il suo seggio di porpora lastricata, litostroton, quindi la stessa parola. Uscite, figlie di Sion, guardate il re Salomone con la corona. In Giovanni Gesù ha la corona, nel giorno delle sue nozze. E in Due Cronache, capitolo 7, 2, 3, è la gloria del Signore che si manifesta sul litostroton del Tempio. La Shekinah del Signore riempiva il Tempio. Tutti gli israeliti, quando videro scendere il fuoco della gloria di Dio, si prostrarono con la faccia a terra sul litostroton e adorarono il Signore. Quindi con poche pennellate Giovanni ci dice che sono giunte le nozze del Messia e che la presenza di Dio si manifesta sul lastricato. Questo avviene sul Gabbatà, sul luogo elevato dell'elevazione, cioè sul Golgota, quando lo sposo è elevato in croce. E l'evento ha un'annotazione temporale. Versetto 14, era la parasceve della Pasqua, cioè la vigilia. Il giorno per gli ebrei cominciava al tramonto, quindi fra poco comincia la Pasqua. Adesso siamo ancora verso l'ora sesta, cioè più o meno a mezzogiorno. Quindi mancano 6-7 ore all'inizio della Pasqua. Siamo alla vigilia, la parasceve. Mezzogiorno, l'ora in cui nel Tempio si cominciano a sacrificare gli agnelli per il seder pasquale. Giovanni ci vuole ricordare il tema dell'agnello di Dio, il primo titolo che viene dato a Gesù, che ora sta portando il peccato di coloro che se lo consegnano l'un l'altro a vicenda. Come nel Tempio i sacerdoti accompagnano gli agnelli agli altari, qui sul Gabbatà i sommi sacerdoti scortano Gesù verso il suo altare, il Golgota. Come nelle case di Israele si prepara il necessario per la Pasqua, così ora colui che è il necessario per la Pasqua, l'agnello di Dio, è preparato. Pilato e sommi sacerdoti, soldati, preparatori inconsapevoli della vera Pasqua, delle nozze dell'agnello, cui però non saranno invitati, non parteciperanno. E al versetto 15 Gesù, presentato come re da Pilato, fa scoppiare la contestazione. Via, via, crocifiggilo! Lo stesso racconta il Midrash, capitò a Mosè, in un testo che probabilmente Giovanni conosce. Korach, uno dei contestatori di Mosè, ve lo ricorderete dal libro dell'Esodo, si rivolse ai capi delle tribù dicendo: Mosè si è fatto re. Nel tornare verso il tabernacolo, Mosè vide la folla in tumulto, i sacerdoti e i capi congiurare, come per Gesù. Al suo avvicinarsi ci furono schiamazzi e fischi, e gli gridarono: tu hai bestemmiato perché hai detto: io sono Mosè, vostro re e vostro Dio. Stesse accuse che vengono fatte a Gesù. Mosè rispose loro: io ero re in Egitto, ma per voi ho abbandonato la mia regalità. Come Gesù, che da figlio di Dio si è fatto uomo. Ero pastore a Madian e per voi ho abbandonato la mia solitudine, l'essere solo come Dio. Ho meditato la legge e l'ho infranta per prendere su di me il peso del vostro peccato. Dio vi perdoni anche oggi. Voi gridate nell'ignoranza. Altri hanno messo sulle vostre bocche queste grida. Sembra quello che i Vangeli ci raccontano di Gesù. Essi sono i ricchi, i capi delle tribù, i capi dei sacerdoti, che dovrebbero illuminarvi. Invece spengono la luce, lacerano la Torah di notte, ricacciano il mondo nel caos. Anche Abramo, in Genesi Rabbà, un altro Midrash, è così descritto. I popoli che aveva liberato costruirono ad Abramo una pedana, un luogo elevato, un Gabbatà. Ve lo posero sopra e dissero: sii tu re sopra di noi. Gesù è seduto in silenzio. Sul piano della lettura storica è lui il condannato, ma sul piano teologico è lui il giudice che ascolta il peccato di apostasia dei giudei. Versetto 15, disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re. Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare, che ricorda: non avrai altro Dio al di fuori di me. L'unico Dio è in tutto l'Antico Testamento anche l'unico re di Israele. E nella dispensa trovate varie citazioni. Ma la cosa peggiore è che questa frase viene gridata 6 ore prima del Seder, della festa di Pasqua, quando gli ebrei durante la cena pregano così: ogni creatura magnifichi e esalti la tua memoria, o nostro re. Dall'eternità in eterno tu sei Dio, e all'infuori di te non abbiamo re, né redentore, né salvatore, né liberatore che ci salvi, ci nutra e abbia pietà di noi. Non abbiamo re all'infuori di te, Dio di ogni creatura. 6 ore prima di pregare nelle case questa bellissima preghiera, che è quella pasquale, si dice, si grida tutto il contrario: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. nei sinottici Gesù è condannato per bestemmia, qui bisognerebbe condannare per bestemmia tutti coloro che hanno gridato in quel modo. E per la Pasqua si leggeva nel Tempio Numeri capitolo 11, dove è scritto: perché avete respinto il Signore che è in mezzo a voi? I giudei rifiutano Gesù come re, ma in realtà lo rifiutano come Dio, il Dio che regna su Israele. A lui preferiscono il potere, la signoria di colui che sembra il padrone del mondo. Non abbiamo altro re al di fuori di Cesare. Giovanni riprenderà questo tema molte volte nell'Apocalisse. Questo dualismo giovanneo, da una parte Dio, da una parte i poteri di questo mondo, da una parte Dio e da una parte chi comanda. La seconda sezione quindi si conclude ancora con il verbo consegnare, versetto 16. Dopo Giuda, dopo i sommi sacerdoti, ora è Pilato a parididonai, consegnare. Allora lo consegnò a loro perché fosse crocifisso. Dopo la consegna della Torah sul Sinai ad Israele, ora viene consegnato su un altro luogo elevato, Gabbatà, Golgota, il Messia, il figlio di Dio, il vero re. Così si conclude il secondo chiasma e si apre adesso il terzo, quello della crocifissione e morte di Gesù. Terzo chiasma che conclude il capitolo 19, va dal versetto 17 al versetto 42. Siamo alla terza sezione. Giovanni, a differenza dei sinottici, è molto sbrigativo. Non racconta il viaggio di Gesù verso il Golgota, gli insulti dei capi del popolo, non accenna a fenomeni atmosferici di stile apocalittico. Anche questa sezione è divisa in sette quadri chiasmici, come trovate nella dispensa a pagina 80. Poi con calma ve ne andate a vedere bene la suddivisione. E tutta l'azione di questo chiasmo, di questi sette quadri, si svolge sul Golgota e dintorni, su una piccola altura, fuori dalle mura della città, una collinetta brulla a forma di cranio, ma luogo elevato alla vista di tutti, dove l'esecuzione può avvenire con la massima pubblicità. Orazio scrive che a Roma era l'Esquilino, la foresta delle croci, quindi il monte Esquilino che si vede da tutta Roma era il luogo delle crocifissioni. Qui è la collina del cranio, in latino Calvaria, da cui il nostro fa il Calvario, no? In latino è tradotto Calvaria. Si chiamava così o perché davvero la sua forma ricordava la crapa pelada, o forse perché vi era stato ritrovato un cranio umano sepolto. Le leggende ebraiche dicono che lì fosse stato sepolto Adamo e quel cranio ritrovato era il suo. Ai romani però interessava che il luogo fosse ben visibile dalla città e dalle campagne, perché tutti potessero vedere l'agonia, ascoltare le grida dei condannati come monito, come lezione. Ora, noi abbiamo presente la crocifissione di Gesù che dura 3 ore. In 3 ore è tutto fatto, perché era la Pasqua, avevano fretta e quindi usano nei confronti di Gesù e compagni di crocifissione la formula più veloce, la formula breve, di crocifissione. In realtà, quando i romani crocifiggono, tengono il crocifisso come minimo una settimana. Gli danno da bere, gli danno da mangiare, non lo inchiodano, lo tengono legato, lo legano ai pali, in maniera che, e gli mettono anche una specie di seggiolino sotto al sedere, in maniera da evitare il crollo, la caduta del condannato. Perché questa roba doveva durare più a lungo possibile, perché chi era all'intorno sentisse le grida, vedesse l'agonia, si rendesse conto cosa voleva dire mettersi contro Roma, congiurare contro l'imperatore. E quindi doveva essere un monito che durava giorni. Pilato viene tolto da governatore e rispedito in Italia, perché 6 anni dopo Gesù fa crocifiggere gli zeloti lungo la strada che da Gerusalemme porta a Cesarea, quindi una 40 di chilometri, ogni miglio un crocifisso, quindi immaginate, no? E li tiene lì come minimo 10 giorni. In maniera che chiunque passa, chiunque attraversa la via, chiunque si trovi da quelle parti veda cosa significa essere nemico di Roma. Per questo Pilato sarà detronizzato, rispedito a Roma e in qualche modo mandato in esilio nel nord Italia, per troppa crudeltà nei confronti dei giudei, che rischiava di far scoppiare quella rivolta che scoppierà poi qualche anno dopo contro Roma. Allora vediamo, facciamo in tempo a vedere almeno il primo. Vado avanti ancora un pochino?
Sì.
Vado. Allora, primo quadro A. Gesù è innalzato in croce, il nuovo Isacco. Sono i versetti 17 e 18.
Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione.
Solo fino al 18. Allora, nei sinottici Gesù è un prigioniero passivo, sballottato sul luogo di morte, aiutato dal Cireneo. In Giovanni, egli portando la croce si avviò e lui prende e va. Il versetto dice «bastason e auto ton stauron». Il verbo «bastazo» significa portare qualcosa di molto pesante. E Giovanni lo aveva usato al capitolo 16-12. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non potete portarne il peso. Basta Zain. Ciò che i discepoli non potevano portare, Gesù lo fa volontariamente, senza l'aiuto di nessuno. Stauron è il patibolo, cioè la parte orizzontale della croce che il condannato porta fino al luogo dell'esecuzione, dove lo stipes, che è il tronco verticale, è già infisso nel terreno. Non pensiamo ai quadri della Via Crucis, dove Gesù porta la croce intera, perché neanche Ercole, ma neanche Ibrahimovic ce l'avrebbe fatta a portarla tutta intera, è a quintali e tonnellate. Il prigioniero era legato al palo orizzontale e se cedeva, non ce la faceva, i soldati sollevavano le due estremità e lo trascinavano, capite? Lui era legato, i soldati tenevano le parti finali dello stauron, se ogni tanto il condannato scivolava o non ce la faceva più dopo le fustigazioni, ai soldati basta tenere i due lati, lo trascinano e lo portano. Quindi, e poi c'è questa parola, eautò, che è un dativo di comodo, cioè di un qualcosa che giova alle intenzioni della persona in questione. Quindi questo versetto si potrebbe tradurre: egli portando il patibolo per se stesso, per il proprio giovamento, si avviò. Quindi lo porta come qualcosa di valore, qualcosa che farà del bene, che porterà salvezza, come strumento privilegiato della sua missione, segno del suo trionfo, della sua sovranità. Quindi lo porta come qualcosa che porterà bene. E anche i padri sottolineano questa lettura. Giovanni Crisostomo, egli portò sulle proprie spalle i segni del suo trionfo. E San Tommaso, che Cristo portò per se stesso la croce e per gli empi un gran ludibrio. La porta come un re, il suo scettro, come segno della sua gloria, della sua sovranità universale. Nel suo racconto Giovanni non parla di Simone di Cirene, che nei sinottici è obbligato dai romani a portare la croce. Vi ricordate? Il magrebino, guardalo lì, il venditore di fazzoletti, prendete lui, tanto, no? È un extracomunitario. Per alcuni esegeti, tipo la Bibbia Tob, Giovanni non parla di Simone di Cirene perché combatte contro l'eresia docetista, secondo la quale il cireneo sarebbe stato crocifisso al posto di Gesù. Cioè, per questa eresia, quando mettono sulle spalle del cireneo la croce di Gesù, i discepoli acchiappano Gesù e lo portano via. Dio trasforma il nostro buon povero magrebino cireneo in Gesù, lo fa rassomigliante a Gesù, e quindi portano lui sul Golgota, lo inchiodano, e questo qui continua: io non c'entro niente, io passavo di lì, ma e muore lui al posto di Gesù. Gesù scappa con i discepoli, va in India e lì muore di vecchiaia. Però perché vi ho detto questo? Fate attenzione, perché anche il Corano viene ispirato da questa eresia. Perché alla Sura, capitolo 4, versetto 157 del Corano, e quindi è la parola di Dio dei nostri fratelli musulmani, quello in cui i nostri fratelli musulmani credono, si dice: essi non l'hanno affatto ammazzato, non l'hanno crocifisso, perché fu portato qualcuno che gli rassomigliava come una goccia d'acqua. Capite? Quindi quando noi parliamo di Gesù crocifisso ai musulmani, loro ci dicono: ma quando mai? Hanno crocifisso un altro che gli somigliava. Lui è scappato e si è salvato. Quindi non è morto in croce, come voi cristiani continuate a sottolineare. E questa è la nostra parola di Dio. E questa cosa la trovate anche in alcuni Vangeli gnostici del secondo secolo. C'è anche qualcuno che dice che a essere crocifisso fu Tommaso detto Didimo, il gemello. Dicendo era il fratello gemello di Gesù, gli somigliava come una goccia, poraccio, ci ha rimesso lui le penne al posto di Gesù di Nazareth. Più similmente Giovanni vuole ancora sottolineare la padronanza di Gesù, che va incontro alla propria morte liberamente, autonomamente, citando Isaia 9:5: sulle sue spalle il segno della sovranità, o Isaia 53:13, maltrattato si lasciò umiliare, non aprì la sua bocca. Isaia 53:4, si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. Ma c'è di più. L'insistenza di Giovanni nel dire che Gesù porta da solo il legno del patibolo richiama il racconto di Genesi 22, quello del sacrificio di Isacco, che al versetto 6 dice: Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio. Niente di speciale. Se il Midrash Rabbah al capitolo 56:4 commentasse così: Isacco andava come uno che porta sulle sue spalle una croce. Un altro Midrash dice: come colui che porta la trave su cui sarà appeso sul suo collo, Isacco domandò: dov'è il capretto per l'olocausto? Gli rispose Abramo: il santo ha scelto te. Se mi ha scelto, replicò Isacco, io gli offro volentieri la vita. La mia anima è consegnata al santo. Il libro apocrifo ebraico dei Giubilei, primo secolo avanti Cristo, dice che il sacrificio di Isacco avvenne il 15 di Nisan, cioè il giorno di Pasqua, sul monte Sion, dopo mezzogiorno. E il libro dei Giubilei dice: Abramo chiamò quel luogo il Signore ha visto, affinché quel monte di Sion si chiamasse così. E come il Signore vide Isacco e il suo sacrificio, ora vede, sta per vedere Gesù. Commenta Origene: per il fatto di portare lui stesso la legna per l'olocausto, Isacco è una figura di Cristo che portò egli stesso la croce. Golgota, Calvario, luogo del cranio. Sempre Origene dice che è lì che fu sepolto Adamo, suggestione che si può trovare velatamente nel libro apocrifo dei Giubilei. Il padre Pseudo Basilio, padre della Chiesa, scrive che lì fu trovato il cranio di Adamo, e ciò spiega perché molti crocifissi abbiano un teschio alla base della croce. Avete presente? Molti crocifissi sotto alla base hanno un teschio, simbolo dell'uomo vecchio, Adamo, il cui cranio era lì sotto, e l'uomo nuovo, Gesù, innalzato. Se andate a Gerusalemme, speriamo si possa tornare presto, insomma, a cercare il Golgota, oggi non lo troviamo più, perché questa collinetta, questo monticello, è inglobato nella Basilica del Santo Sepolcro, proprio nella Cappella del Calvario, dove si arriva salendo una scala. Sapete che il Santo Sepolcro è enorme, no? Come santuario. A un certo punto c'è una scala che ti porta in alto e si arriva laddove è il Golgota, era il Golgota, ma da Gerusalemme non lo si vede più cercando con lo sguardo, è dentro alla cupola del Santo Sepolcro. Versetto 18 e concludiamo: lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte, uno dall'altra, Gesù nel mezzo. I sinottici presentano i due condannati come due briganti, come due malfattori. Uno ricorda che uno era buono, l'altro invece era cattivo, ma sempre malfattori sono. Giovanni non se ne cura. Sono due. Al principio del Vangelo due uomini seguono Gesù. I discepoli sono mandati a due. Al termine del Vangelo due uomini sono con Gesù in croce e due uomini prenderanno il corpo di Gesù per seppellirlo. due uomini, è la comunità ideale, dove due o più si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro, e Gesù è nel mezzo di questi due uomini. Ecco che sul Golgota c'è la comunità, la Chiesa. Abbiamo un richiamo a Esodo 25-22. Dio parla e istruisce Mosè, l'abbiamo fatto 2 anni fa. Io ti darò convegno in questo luogo, parlerò con te da sopra il propiziatorio, in mezzo ai due cherubini che saranno sull'arca della testimonianza, del martirion. Gesù è nel luogo, la croce ormai rappresenta il nuovo tempio, è lui che parla da sopra il propiziatorio, è lui l'arca del martirio, e i due sono i due cherubini da un lato e dall'altro dell'arca, la nuova arca dell'alleanza, il nuovo tempio. I due condannati, poverini, non hanno un nome. Gli apocrifi glielo daranno, Cosma e Disma, ma Giovanni non dà nomi, non dà neanche la motivazione del perché sono lì. Sono lì. Sono tutti coloro che moriranno, come Gesù e per Gesù. Sono i martiri anonimi, uccisi dal potere, dal denaro, dall'ingiustizia del forte sul debole. E come ricorda Papa Francesco, questi martiri senza nome che muoiono con Gesù sono ancora presenti al giorno d'oggi, dove le persecuzioni sono più grandi che nei primi secoli. Gesù è in mezzo a due anonimi, a due peccatori. È la nuova Chiesa, che non è della gerarchia, dei sommi sacerdoti, dei governatori e dei potenti, ma di uomini peccatori, anonimi, con Gesù unico ad avere il nome nel mezzo. Siamo tutti noi, peccatori, che formiamo la prima Chiesa, che nasce secondo Giovanni lì, dove due sono con me, io sono in mezzo a loro. Sono due poveri, malfattori, peccatori, ma sono la prima Chiesa, il primo luogo dove Gesù si manifesta come Dio in mezzo a coloro che credono in Lui. Ci fermiamo qui perché sono già le 11:20 e la prossima volta, vedi, che sarà fra...
Sarà, saltiamo la settimana dopo Pasqua.
Il 1 aprile, quindi, niente?
Il 15 aprile.
Quindi ci ritroviamo il 15 aprile, lo facciamo morire dopo Pasqua, ma vabbè, insomma, tanto va bene lo stesso.
Ripeto, il 15 aprile, perché giovedì prossimo è giovedì santo, il giovedì successivo qualcuno non c'è in montagna, ecco, al mare, se si riuscirà ad andare, eccetera, e ha difficoltà di collegarsi, quindi riprendiamo giovedì 15 aprile.
Grazie mille Enrico e buona Pasqua.
Domande, osservazioni, contributi.
Intanto che qualcuno ci pensa, mi ha molto colpito questa immagine dei due ladroni che noi sempre abbiamo un po', questo farli diventare la prima comunità, buoni e cattivi, pentiti e non, è molto, molto bella, molto forte come immagine. Rocco?
Sì, no, volevo dire a Enrico che mi pare che nella buona novella di De André si facciano anche i nomi dei due ladroni, comunque.
Disma, non sei figlio di Dio.
O mi sbaglio?
Sì, sì, esatto, perché preso la buona novella è presa dai Vangeli apocrifi. Tra l'altro, avevamo preparato lo scorso anno con il nostro amico Max Massimo, che ogni tanto fa il lettore delle serate bibliche, eccetera. Avevamo preparato proprio una lettura della Via Crucis, intervallandola con brani di canzoni, tra cui prendevamo a piene mani la buona novella di De André, e letture o dai Vangeli apocrifi o da, insomma, personaggi, facendo uno spettacolo di un'oretta all'incirca, una via crucis molto moderna, no? In cui si dava spazio al Cireneo di parlare, lo si presentava sul palco vestito da magrebino, con i fazzolettini, le sigarette, gli accendini, che passava di lì, veniva acchiappato dalle guardie, si dava spazio appunto ai due che venivano crocifissi con Gesù, e ai vari canti di Maria all'interno della buona novella. Poi prendevamo un brano di Venditti che era su Giuda e facevamo anche quello. Spettacolo che è lì, bloccato da 2 anni, e speriamo prima o poi di riuscire a farlo, perché era molto simpatico, molto carino, ecco, con la parrocchia di Nostra Signora della Guardia, che ha un gruppo teatrale, artistico estremamente grande e valido. E, insomma, avevamo scritto questo copione. Boh, è vero, il nostro buon De André e la buona novella.
A tal proposito vorrei ricordare che la Chiesa ha sempre definito gli apocrifi come dei Vangeli non ispirati da Dio, però in realtà li ha sempre saccheggiati nella sua tradizione liturgica, soprattutto la tradizione liturgica popolare. Cioè, la Via Crucis ha niente di evangelico, se non che Gesù è stato catturato, è stato flagellato, muore ed è deposto dalla croce. Le altre 10 stazioni su 14 sono tutte di origine apocrifa, cioè che Gesù cada 3 volte, che Gesù incontri la Veronica, tutte queste cose qua sono dette dagli apocrifi, eppure la tradizione popolare ha attinto, no, gli apocrifi. Gli apocrifi, lo sapete bene, si differenziano dai canonici, perché i canonici sono quei libri che, come diceva Vincenzo Dalleren, sono stati riconosciuti ispirati sempre e dovunque da tutti, sempre e dovunque da tutti. Invece lì gli apocrifi, a parte che sono quasi tutti tardivi, dalla fine del secondo secolo al quinto, sesto secolo, eccetera, però sono stati riconosciuti da questa comunità, da quell'altra ancora, eccetera. E invece la Chiesa ha continuato ad usarli molto spesso nella liturgia. Io ricordo il mio imbarazzo qualche anno fa, quando sono stato chiamato, mi sembra poi Rino, a tenere una conferenza sul Cireneo e la Veronica. Io gli ho detto, ma io del Cireneo vi dico qualunque cosa, ma la Veronica è una roba degli apocrifi, no? E poi mi sono un po' arrampicato sui vetri, ricordando, come dicevo l'altro giorno a quella ragazza di Palermo nel gruppo del martedì, no? Che la parola Veronica in realtà è vera icona di Cristo, vera icona. Non per niente sarebbe colei che deterge il volto del Signore con un asciugamano e ha in dono l'immagine di Gesù impressa, no? Su questo asciugamano stesso, il famoso mandilion che è venerato di qui di là, eccetera eccetera. Quindi lì mi ero limitato a dire questo, dicendo ciascuno di noi deve essere vera icona del Signore, cordiali saluti, mentre invece sul Cireneo avete visto già quanti spunti di riflessione ci ha dato Enrico. Così che Gesù cada 3 volte, così, ecco, questo uso degli apocrifi nella liturgia a me ha sempre dato un po' fastidio, ma d'altra parte, per esempio, la messa pontificale di consacrazione del Papa, no? È una messa che attinge a piene mani degli apocrifi, e l'ultima apocrifata l'ha fatta Papa Francesco, quando ha stabilito la festa dei nonni per il 25 luglio, perché è la festa dei santi Gioacchino ed Anna. Ma Gioacchino ed Anna dove li prendete? Nella Bibbia non esistono mai. Cioè, gli apocrifi dicono che i genitori di Maria si chiamassero Gioacchino ed Anna, della serie Sperum et Bim, no? Però non è dogma di fede, credere che siano esistiti i giochini e danni. Però il Papa ha voluto mettere la festa dei nonni, lo sapete, fare un giorno dedicato ai nonni, non più il 2 ottobre come era prima gli angeli custodi, ma il 25 luglio che è San Gioacchino e Sant'Anna. E così si potrebbe continuare, cioè è stato fatto nella liturgia, nella tradizione, un grande uso di questi apocrifi. Probabilmente questi apocrifi hanno anche delle verità in sé, per carità, hanno anche delle grandi eresie, hanno anche delle grandi baggianate, eccetera, eccetera. Però hanno anche delle verità che sono state recepite forse da alcune comunità, non da tutte, e per questo non sono stati definiti ispirati. Ci sono anche tante frasi di Gesù che probabilmente Gesù ha davvero detto, ci sono tante altre invece che gli eretici si sono inventate. Esatto. La Chiesa quindi non ti dice credi a queste apocrifi, però la Chiesa stessa, vi dicevo, soprattutto nella liturgia, ne ha attinto a piene mani.
Daniela e Margherita.
Io volevo solo dire che è circolato in questo periodo un invito per visitare una mostra virtuale sulla sindone. E volevo capire questo termine che tu hai usato, il mandildon, loro lo rifanno a un nome precedente della sindone. È sbagliato quindi?
Cioè io non me ne intendo granché della devozione del mandiglio, ma c'è, non so più se in Spagna mi pare, no? Dove si pensa venga conservato, e anche in Italia, o anche in Italia, questo asciugamano in cui sarebbe effigiato il volto del Signore, e allora poi i sindonologi si mettono lì a vedere, ah sì, ci sono tante concomitanze con il volto della sindone, eccetera. Ma un conto è il mandiglio, che sarebbe l'asciugamano, cioè l'asciugamano con cui nella tradizione apocrifa la pia donna di nome Veronica si avvicina e deterge il volto sanguinante di Gesù e ne ha in dono l'immagine effigiata, no? L'altra cosa invece è la sindone, che è il lenzuolo funerario che negli ebrei veniva messo sopra il corpo e sotto il corpo per contenere il cadavere, e all'interno di questa sindone c'era poi la mentoniera, no? Che era quella che impediva che il morto restasse a bocca aperta, quindi che chiudeva, e che quindi era di un tessuto più rigido, molto impregnato di oli aromatici. Lì allora nascerebbe, ma la vedremo poi in Giovanni 21 quando lo faremo, la cosiddetta teoria dei panni funerari, cioè che Gesù sarebbe stato riconosciuto da Giovanni prima, da Pietro no, al capitolo 21, quando Giovanni e Pietro corrono al sepolcro, no? Riconoscono, Giovanni vede che i lini sono afflosciati, come dice letteralmente il testo, mentre la mentoniera rigida è arrotolata all'interno, no? Nel luogo in cui era stata posta. E allora capiscono che Gesù è risorto, perché è come se una mummia improvvisamente si svuotasse e si afflosciasse, no? E allora capisci che il corpo non è più dentro, e allora lui capisce e vide e credette, quel kai kai che è un casuale, no? Cioè poiché vide allora credette. E quindi c'è la famosa teoria dei panni funerari, che ogni tanto vi tirano fuori anche le TV adesso sotto Pasqua di sicuro, ponendola come una novità scoperta sempre da un parroco di Latina. In realtà Ammonio d'Antiochia nel IV secolo parla già di questa cosa qui, quindi non è vero. Però ecco, si distingue la sindone, che è il lenzuolo completo, e la mentoniera, che invece è questa benda, che otognia, no? Che tiene su la mandibola inferiore del cadavere. E poi invece il mandiglio è un'altra roba, il mandiglio è solo negli apocrifi, è un asciugamano, che non c'entra con la morte di Gesù, sarebbe un reperto pre-morte, ante-mortem, cioè prima della morte di Gesù, perché perché appunto sarebbe stato impresso mentre Gesù saliva al Calvario.
C'è un'altra
domanda. Posso dire una cosa?
E chi parla?
Sono Anna Maria.
Ah, sì, Anna Maria, sì.
Vorrei dire, io sono di Sanremo, la parola mandiglio in dialetto ligure significa fazzoletto e nel nostro dialetto c'è molto arabo. Non so se può servire. Mandiglio è un fazzoletto, sempre nel nostro dialetto. Grazie.
Grazie, Anna Maria.
Esatto.
Grazie. Io invece volevo dire che questo velo della Veronica è conservato a Manoppello dalle parti di Chieti. E Margherita, volevi parlare o devo leggere quello che hai scritto in chat? Allora Margherita in chat ha scritto: per favore di ricostruire i tempi del processo. Dice: inizia la sera del giovedì, prosegue tutta la notte, allora 3, allora 7, alle Lecceomo in 3 ore, percorre la via Cruci e muore.
Attenzione a Schubert.
Avevi detto che era un processo sommario.
Allora, Giovanni, pur essendo colui che scrive per ultimo, probabilmente, lo dicevamo nei primi incontri, quando abbiamo cominciato il Vangelo di Giovanni l'anno scorso, è colui che ha la cronologia migliore e spesso anche la storiografia migliore, cioè è colui che è più preciso degli altri. Gli altri dicono che Gesù avrebbe avuto l'ultima cena come cena pasquale, no, il giovedì santo, come facciamo noi, e che poi nella notte tra giovedì e venerdì mattina sarebbe stato Superman, perché lo prendono, lo catturano, lo portano da Anna, Anna lo porta da Caifa, Caifa lo porta al Sinedrio, il Sinedrio lo porta da Erode, Erode lo porta da Pilato, Pilato lo rimanda da Erode, finalmente ritorna da Pilato e allora lo condannano e lo portano alla croce. Cioè è una roba inverosimile, è una roba inverosimile, cioè
non ci
si sta coi tempi, cioè come hanno fatto? Ma neanche se Gesù corresse e con lui dietro tutti i sommi sacerdoti e gli scribi e il popolo andassero su e giù, no, di corsa, riuscirebbero a fare tutta questa cosa. Allora è stata una donna, no, la Jobert, una francese, una teologa, che ha fatto delle riflessioni diverse e ha detto così, e secondo me è la teoria più giusta, no? Allora, Gesù non avrebbe fatto l'ultima cena di giovedì sera in un anno in cui la Pasqua sarebbe stata di venerdì, perché è vista come un seder pasquale, no? Cioè come un pasto pasquale. Quindi se lui fa la cena pasquale di giovedì sera vuol dire che venerdì è Pasqua, no? Giovanni invece dice che Gesù viene crocifisso di venerdì ed era una parascevio, cioè era la vigilia di un sabato, cioè era un gran giorno quel sabato, perché era un sabato pasquale. Quindi Gesù muore, dicono, in un venerdì in cui che era la vigilia di una Pasqua che cascava di sabato. Allora la Pasqua era una festa mobile, era come per noi Natale. No, il 15 di Nisan poteva capitare di lunedì, di martedì, mercoledì, di giovedì, cioè non è come da noi che è sempre di domenica, perché è la prima domenica dopo il plenilunio di primavera. Non entriamo nella questione della Pasqua, che non ne usciamo mai più. Allora, come mettere d'accordo? Allora, in questo caso qui, secondo i sinottici, la cena, l'ultima cena di Gesù, o è una cena pasquale, ma allora quella notte è la notte veramente della super velocità e non ci sta tutto. Se invece Gesù, come dice Giovanni, è morto di domenica, cioè è morto di venerdì e sabato era Pasqua, Gesù non ha fatto l'ultima cena pasquale, perché la cena pasquale lui era già morto. E allora qualcuno dice è solo una ricostruzione teologica, Giovanni vuol dire che Gesù muore a mezzogiorno, nel momento in cui nel Tempio si uccidono gli agnelli, no? È crocifisso a mezzogiorno, tra mezzogiorno e le 3 nel Tempio si uccidono gli agnelli, che alla sera verranno consumati da tutte le varie famiglie nelle cene pasquali. Allora l'ultima cena non sarebbe stata una cena pasquale. Veniamo alla soluzione della Joubert. La Joubert comincia notando una cosa, che quando Gesù dice come preparare la Pasqua, dice ai suoi discepoli: andate nel tal posto, troverete un uomo che porta una brocca e gli direte: il maestro vuole celebrare la Pasqua. Egli vi condurrà in un luogo e vi mostrerà la stanza. Essi andarono, trovarono un uomo che portava la brocca e questi li condusse in un posto dove alla stanza superiore c'era un grande spazio dove avrebbero potuto mangiare la Pasqua. Allora, perché questo insistere sull'uomo che portava la brocca? Un ebreo maschio non avrebbe mai portato una brocca, perché era considerato umiliante, lavoro da donne o lavoro da schiavi. Gli unici invece che superavano questa distinzione erano gli esseni, cioè quella setta ebraica che diceva chiaramente: siamo tutti uguali di fronte a Dio, uomini, donne, non ci sono più differenze, e allora anche gli uomini andavano a prendere la brocca d'acqua al pozzo, alla sorgente, e tornavano a casa. Sarebbe una sottolineatura per dire che Gesù celebra una Pasqua essena. Allora, gli esseni, per capirci bene, per semplificare, poi c'è qualche discussione, ma per semplificare, sono probabilmente quelli della comunità di Qumran, nel Mar Morto, no? Costoro, voi sapete, vivevano una contraddizione profonda, un'opposizione profonda al Tempio di Gerusalemme. E se il Tempio di Gerusalemme faceva la Pasqua tutti gli anni in una data diversa, no? Loro invece, che avevano un culto e una liturgia diversa, in cui non c'era il sacerdozio ma c'era il maestro, eccetera, eccetera, facevano sempre la Pasqua di martedì sera, perché per loro la Pasqua cascava sempre di mercoledì. Allora, si potrebbe, la Joubert dice così: Gesù, che ha moltissimi contatti col movimento esseno, soprattutto Giovanni, in cui tanti temi, il dualismo luce-tenebre, la comunità, il maestro di giustizia, sono tutti temi che vengono in qualche maniera richiamati nel Vangelo di Giovanni. Gesù celebra una Pasqua essena, ecco perché si rivolge a un esseno, portatore d'acqua, il martedì sera, fa una vera Pasqua, una Pasqua che, secondo gli esseni, cascava di mercoledì, ma invece, secondo gli ebrei, quella settimana cascava di sabato, no? Allora, capite, Gesù fa la Pasqua il martedì sera, poi nella notte tra il martedì e il mercoledì viene catturato, e tra mercoledì, giovedì e venerdì mattina c'è allora davvero tempo di portarlo prima da Anna, poi portarlo da Caifa, poi riportarlo da Anna, poi portarlo al Sinedrio, poi portarlo da Erode, poi portarlo da Pilato, poi riportarlo da Erode, poi riportarlo da Pilato, poi flagellarlo, poi coronarlo di spine, poi fargli gli scherni, poi proclamare il giudizio con l'Ecce Homo, il crocifiggio, caricarlo della croce e farlo arrivare al Calvario in un venerdì tra mezzogiorno e le 15, che era in realtà una vigilia della Pasqua, secondo il Tempio di Gerusalemme, che quell'anno cascava di domenica. Di sabato. Non so se sono stato chiaro, ma secondo Giovanni le cose vanno così, perché o la cena di Gesù non è una cena pasquale, l'ultima cena, e questo stona molto, perché Gesù dice: nei sinottici ho tanto desiderato celebrare la Pasqua con voi, non berrò più il frutto della vite se non nel regno di Dio, eccetera, tutte queste frasi cui Gesù diceva che voleva preparare la Pasqua, che si dava da fare per preparare la Pasqua, e allora sarebbe strano che poi Gesù non celebrasse la Pasqua e abbia fatto una merenda sinoira, come si direbbe in piemontese.
Segue il calendario esseno, ma non quello del
Gesù
Tempio.
Probabilmente seguiva il calendario esseno, no? e poi però muore alla vigilia della Pasqua del calendario del Tempio ufficiale di Gerusalemme. E la tesi della Joubert, che ci ha dedicato un libro intero e che credo attualmente sia quella sposata dalla maggioranza degli esegeti.
Io vi saluto tutti, vi auguro buona Pasqua, ci vediamo fra 3 settimane, speriamo di vederci tutti e anche
speriamo.
Con tanta gioia.
Ciao,
pasquale.
Enrico, grazie, anche alla tua famiglia.
Ciao, grazie, arrivederci.
Grazie, Enrico, auguri a tutti.
Grazie.
Ciao Enrico.
Ciao Paolo.
Prendi un caffè, Enrico?
No,
allora io prendo posto.